Benvenute e benvenuti al podcast dello studio Hager & Partners. Io sono Luigi Longo e nell'episodio di oggi parleremo degli ultimi sviluppi che hanno interessato il credito d'imposta per investimenti in beni strumentali 4.0. L'incentivo, pensato per sostenere gli investimenti funzionali alla trasformazione tecnologica, ha subito alcune rilevanti modifiche, come l'introduzione dei nuovi obblighi di comunicazione e la previsione di un tetto di spesa massimo pari a 2,2 miliardi di euro per tutti gli investimenti agevolati. Possono beneficiare delle agevolazioni tutte le imprese, a prescindere dalla forma giuridica e dal settore economico di appartenenza, nonché delle dimensioni. La fruizione del beneficio è tuttavia subordinata al rispetto delle normative sulla sicurezza dei luoghi di lavoro, applicabili a ciascun settore, e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, quindi è necessario il DURC in corso di validità al momento della fruizione del credito d'imposta, come ha chiarito la stessa Agenzia delle Entrate. Sono escluse invece le imprese che si trovano in fallimento o altre procedure concorsuali, ovvero le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi del DLGS 231 del 2000. Per quanto riguarda invece gli investimenti agevolabili, ricordiamo che questi possono essere in beni materiali e immateriali, di cui all'allegato A e B della legge 232 del 2016. Viceversa, risultano esclusi dall'agevolazione i veicoli e gli altri mezzi di trasporto, i beni per i quali l'aliquota di ammortamento è inferiore al 6,5%, fabbricati e costruzioni, nonché i beni gratuitamente devolvibili dalle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell'energia, dell'acqua, dei trasporti e delle infrastrutture. Riguardo la misura dell'agevolazione, il credito d'imposta è riconosciuto in misura differenziata in relazione alla tipologia di investimenti e al momento di effettuazione degli stessi. Per quanto riguarda gli investimenti in beni materiali Industria 4.0, per intenderci i beni compresi nell'allegato A della legge 232 del 2016, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 20% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, 10% per gli investimenti tra 2,5 e 10 milioni di euro e 5% per gli investimenti tra 10 e 20 milioni di euro. Tali soglie si applicano anche per gli investimenti effettuati nel 2025. Diverso invece il discorso per quanto riguarda i beni immateriali 4.0, quindi i beni compresi nell'allegato B della legge 232 del 2016. Per gli investimenti effettuati fino al 31/12/2024 il credito d'imposta era riconosciuto nella misura del 15% con costi ammissibili per un massimo di 1 milione di euro. A decorrere dal 1 gennaio 2025, invece, non è prevista alcuna agevolazione. Per la corretta applicazione della norma agevolativa applicabile è quindi indispensabile andare a individuare il momento di effettuazione dell'investimento, facendo riferimento alle regole generali della competenza fiscale. Ciò in quanto, come avete visto, fra gli investimenti effettuati fino al 31/12/24 e quelli che si possono considerare effettuati a decorrere dal 1 gennaio 2025 vi sono non solo modifiche sostanziali dal punto di vista della disciplina applicabile, ma vi sono anche differenze sostanziali riguardo agli adempimenti richiesti ai fini della fruizione del credito. Venendo al momento di effettuazione, come accennato, occorre fare riferimento alle regole generali. Pertanto, per l'acquisto di beni mobili, rileva la data di consegna o spedizione, ovvero se successiva alla data in cui si verifica l'effetto traslativo costitutivo della proprietà o di altro diritto reale. Per i beni acquistati con contratti di leasing, rileva il momento in cui il bene viene consegnato all'utilizzatore, o la data dell'esito positivo del collaudo se previsto. Per i beni realizzati mediante un contratto d'appalto, invece, rileva la data di ultimazione della prestazione o del collaudo se previsto, ovvero, in caso di stati avanzamento lavori, SAL, la data in cui l'opera o la porzione dell'opera viene verificata o accettata dal committente. In questo caso sono agevolabili i corrispettivi liquidati nel periodo agevolato, a prescindere dalla durata del contratto, sia esso quindi infrannuale o ultrannuale. In tale ultimo caso, l'agevolazione tuttavia è riconosciuta solo nella misura in cui il SAL è accettato dal committente in via definitiva, entro il periodo di vigenza dell'agevolazione. Veniamo ora a quelli che sono gli adempimenti richiesti ai fini della fruizione del credito d'imposta. Anche in questo caso occorre distinguere fra la precedente disciplina e la nuova entrata in vigore a partire dal 1 gennaio 2025. La disciplina in vigore fino al 31/12/2024 prevedeva l'obbligo di invio di due comunicazioni al Ministero delle Imprese del Made in Italy, da presentare tramite apposita piattaforma disponibile sul sito del GSE. Si tratta in particolare delle cosiddette comunicazioni ex ante ed ex post. La prima viene utilizzata per comunicare l'importo complessivo degli investimenti che si intendono effettuare, la presunta ripartizione negli anni del credito e la relativa fruizione. Per quanto riguarda invece la seconda, va presentata al completamento di tali investimenti per aggiornare le informazioni inviate. Riguardo ai termini per l'invio di dette comunicazioni, si segnala che la comunicazione ex ante deve essere inviata a partire dalla data del primo impegno giuridicamente vincolante che rende l'investimento irreversibile, mentre per quanto riguarda la comunicazione di completamento, la cosiddetta comunicazione ex post, questa va inviata senza un termine specifico, tuttavia è condizione per la fruibilità del credito d'imposta. Infatti, nel caso in cui i crediti utilizzati in compensazione non trovino riscontro in quelli delle comunicazioni trasmesse dal MIMIT all'Agenzia delle Entrate, i relativi modelli F24 verranno scartati. Venendo ora agli investimenti in beni materiali effettuati a decorrere dal 1 gennaio 2025 o nel termine lungo del 30 giugno 2026, è necessario sin da subito segnalare che la legge di bilancio ha introdotto un limite di spesa e il DM del 15 maggio 2025 ha definito una specifica procedura di prenotazione, mediante la quale è possibile andare a bloccare i fondi ai fini della compensazione del nuovo credito d'imposta. Cambiano anche quelli che sono gli adempimenti. Le comunicazioni diventano tre, sempre da inviare in via telematica al GSE. La comunicazione preventiva, da trasmettere indicando l'ammontare complessivo degli investimenti che si intendono effettuare e il relativo credito d'imposta prenotato. L'ordine cronologico di invio di tali comunicazioni determina quella che è la priorità della prenotazione delle risorse. Successivamente deve essere presentata una comunicazione preventiva con acconto, da trasmettere entro 30 giorni dall'invio della prima comunicazione, indicando la data e l'importo del pagamento relativa all'ultima quota dell'acconto, per il raggiungimento del 20% del costo di acquisizione. All'ultimazione dell'investimento va inviata la comunicazione di completamento. Qui va tuttavia segnalato che la possibilità di invio delle comunicazioni preventive si è sbloccata solo lo scorso 17 giugno, con la pubblicazione del relativo decreto ministeriale da parte del MIMIT. Tuttavia le risorse sono andate subito esaurite, come comunicato il 19 giugno dallo stesso MIMIT. Con la medesima comunicazione, il MIMIT ha inoltre evidenziato che trascorsi 30 giorni dalla data di apertura della piattaforma, nel caso di nuova disponibilità delle risorse, il GSE ne darà comunicazione all'impresa, secondo l'ordine cronologico di trasmissione delle comunicazioni. Quindi, considerando che l'apertura della piattaforma è avvenuta il 17 giugno, ore 14, occorrerà quindi attendere il prossimo 17 luglio per sapere se ci saranno nuove risorse disponibili.
L'esaurimento delle risorse non sembra invece riguardare le imprese che, alla data del 15 maggio 2025, avevano presentato le comunicazioni per gli investimenti utilizzando il precedente modello, vale a dire quello previsto dal decreto ministeriale del 24 aprile 2024. Tali imprese infatti hanno tempo fino al prossimo 17 luglio per ripresentare la comunicazione con il nuovo modello e mantenere l'ordine cronologico di invio della prima comunicazione ex ante inviata col vecchio.
Da ultimo si segnala che, allo stato attuale, nonostante l'indisponibilità di risorse e in assenza di specifici chiarimenti, rimane comunque indispensabile presentare la comunicazione preventiva qualora si vengano a sbloccare nuove risorse oppure il credito venga rifinanziato mediante nuove disposizioni legislative. Io vi ringrazio per averci seguito e vi do appuntamento al prossimo episodio.